Ore 12 e un minuto, torniamo in voce come annunciato e torniamo con una compagna a cui diamo il buongiorno che è venuta qui per aiutarci a parlare di Egitto. Pronto, buongiorno. No, parlano tra di loro le mie compagne.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, ciao, di nuovo.
Volta alla radio, scusa.
Vorremmo innanzitutto parlare ancora di Alaa e in particolare della lotta che sta conducendo sua madre Layla per la sua liberazione. Ricordiamo brevemente chi è Alaa e entriamo in questa questione.
Sì, allora Layla Swaif ora si trova al suo quarto mese di sciopero della fame. Alaa è un compagno che si trova nelle carceri del regime dal 2013, ha finito di scontare la sua prima pena di 5 anni, poi ha avuto un periodo di libertà vigilata in cui 12 ore le passava dentro un commissariato e 12 ore fuori. In quel periodo Alaa ha continuato a scrivere e a denunciare quello che succede all'interno delle carceri, motivo per il quale poi una mattina non è stato liberato e è stato rimesso dentro in un carcere di massima sicurezza insieme a un altro compagno e a un suo legale. Durante la COP27 che si è tenuta in Egitto nel 2019, se non sbaglio, Alaa ha fatto uno sciopero della fame per cercare appunto di lottare per lui e per tutte le persone che sono prigioniere all'interno delle carceri egiziane. È stato trasferito in un nuovo carcere, ma la sentenza, questa nuova sentenza è arrivata dopo 2 anni di carcere preventivo, non è stata calcolata e quindi secondo il governo egiziano Alaa dovrebbe uscire nel gennaio del 2027, ma i 5 anni sono finiti e dal 29 settembre Alaa sarebbe dovuto stare con noi, ma questa è una pratica comune a tutte le persone che si trovano dentro per questioni politiche di rotazione, quindi rimangono dentro e anche se finiscono le pene vengono accusati e vengono aperti nuovi processi, quindi è un carcere infinito. Questo è il motivo per il quale Layla Swaif, una compagna, una docente universitaria all'Università del Cairo, ha deciso di iniziare questo sciopero della fame ad oltranza finché Alaa non sarà libero tra noi. E ricordo che Layla si è sempre battuta non soltanto per Alaa, ma anche per tutte le persone che si trovano dentro le gabbie del regime.
Persone che si trovano dentro le gabbie del regime, che continuano a essere migliaia in questo momento.
Sì, parliamo di 60.000 prigionieri politici.
60.000, insomma, è un numero veramente molto molto alto.
Assolutamente sì, e sono sempre di più le persone che entrano all'interno delle carceri egiziane e se non vengono appunto incarcerate, comunque la maggior parte delle persone che fanno attivismo politico hanno almeno un processo con le accuse di terrorismo o manifestazioni non autorizzate o semplicemente perché hanno scritto un post sui social media.
Di questo, insomma, abbiamo parlato tante volte, ma è sempre importante ricordarlo.
Assolutamente sì. A proposito di questo, appunto, c'era capitato in radio di parlare di una compagna di Russia che è stata perseguitata appunto nell'ultimo periodo, quindi da quando è iniziato il genocidio su Gaza, e è stata perseguitata personalmente fino appunto gli è stata rubata la macchina e quant'altro, e ha fatto anche un presidio che è durato 2 o 3 settimane al sindacato dei giornalisti e poi il 31 dicembre ha sciolto questo presidio all'interno del sindacato e continua appunto con i suoi legali a portare avanti questa battaglia per la sua incolumità personale, per il diritto di giornalisti e giornaliste, ma anche di persone, di poter esprimere la propria idea all'interno di un regime che dal 2013, con la legge antiprotesta, vieta qualsiasi tipo di assemblamento e qualsiasi tipo di possibilità di esprimere le proprie posizioni, il proprio dissenso e quant'altro.
Sì, fra l'altro, insomma, di Egitto si è parlato anche molto rispetto alla questione dei cosiddetti paesi sicuri, da cui che sarebbero quelli le cui persone arrivano dai paesi sicuri possono essere mandati tipo in Albania, respinte, eccetera. Il governo italiano, insomma, ci parla di paese sicuro rispetto all'Egitto.
Assolutamente non può essere visto come un paese sicuro se non c'è la libertà di manifestare, se non c'è la libertà di esprimere dissenso, se non c'è la libertà di potersi organizzare e lottare per strada. E a proposito appunto di Rasha e Laila, volevo prendermi un po' di tempo, è un po' lungo, ma volevo appunto leggere un pezzo di un articolo che Rasha aveva scritto nei primi giorni dello sciopero della fame di Laila, in cui quotidianamente ci sono persone solidali che si recavano appunto a casa di Laila. Parlo al passato, in quanto Laila in questo momento si trova a Londra e continua ogni giorno ad andare davanti al Ministero degli Affari Esteri per richiedere la scarcerazione di Ale, e quindi in questo momento si trova a Londra.
E quindi cominciamo a leggere questo testo a cui facevi riferimento.
Il testo è stato pubblicato su Madamasre, ricordo che Madamasre è l'unico giornale indipendente che si trova in Egitto, è stato sottoposto a vari attacchi appunto per le posizioni e per il fatto che comunque in qualche modo solidarizzano e parlano delle lotte e di quello che succede all'interno del paese. La discussione si apre con i dettagli dell'aggressione a Douma, in una strada di Zamele, che la possibilità che le autorità abbiano orchestrato l'incidente. Ricordo che Ahmad Douma è un compagno che anche lui dal 2013 è stato incarcerato sempre per questioni politiche, perché visto come un oppositore, e dopo 10 anni di carcere anche lui viene perseguitato in quanto sono pochissimi e pochissime le compagne che nonostante un clima molto autoritario e repressivo hanno continuato a lottare a fianco della Palestina e della popolazione palestinese. Quando capiranno che questo giovane non sarà spezzato in questo modo? Chiede Laila. Sono arrabbiata perché vedo che la storia va oltre la paura diretta dell'autorità. Vogliono che abbiamo paura anche solo di camminare per strada e che ci concentriamo solo sulla nostra sicurezza personale, che è un male ben peggiore di un confronto diretto. Mi racconta Laila di aver affrontato le autorità per 40 anni e fin dal primo momento, quando un agente ha cercato di avvicinarla, gli ha detto che il momento in cui avrebbe pensato di toccarla sarebbe stato l'ultimo e che non l'avrebbe permesso. Dice che erano sempre consapevoli di chi avrebbe reagito e iniziato la battaglia e chi sarebbe caduto. Ricorda la battaglia per ottenere una lettera d'Ale quando le carceri furono chiuse per un periodo con il pretesto della diffusione del Covid e l'amministrazione del carcere di Tora si rifiutò di consegnare le lettere di Ale. Ma Laila ha insistito, organizzando un sit-in accanto al muro della prigione, a cui si sono unite le figlie Mona e Sanè. Le forze di sicurezza hanno cercato di interrompere il sit-in facendo intervenire delle donne delinquenti che le hanno attaccate vicino al muro della prigione. La donna racconta a bassa voce e con concentrazione: quel giorno il mio desiderio di reagire alle aggressioni mi ha portato sull'orlo della morte. sentivo di dover rispondere con fermezza a ciò che era successo. Mi sono spinta con la donna delinquente davanti all'autostrada in modo che potessimo essere investite entrambe e non me ne sono mai pentita. Dopo queste parole fa una pausa e un silenzio ci avvolge. Sono d'accordo sul fatto che l'obiettivo sia quello di spezzare le persone in ogni battaglia, nelle prigioni, le dico. È vero, ma le situazioni possono essere salvate e l'attacco può essere trasformato in un contrattacco, come è successo nel caso della tortura di Saif negli anni Ottanta. Saif, appunto, era il compagno, nonché il marito, nonché il padre di Ale, Sané e Mona, che era un avvocato difensore dei diritti umani. Anche i momenti più grandi di rotture e di paura delle persone possono diventare temporanei. Anche il momento in cui Saif era distrutto dopo la tortura l'abbiamo superato, risponde. Alcuni compagni di Saif erano stati arrestati in un caso noto come Organizzazione Comunista Armata. Mentre Laila stava terminando il suo dottorato in Francia ed era incinta della figlia di mezzo, Mona, con Ale piccolo, Saif decise di arrendersi invece di fuggire dalla moglie e dal figlio in Francia. Lui e i suoi compagni furono sottoposti a brutali torture e gli ruppero un braccio e una gamba. Il suo volto torna a sorridere mentre dice: «Non dimenticherò mai che Saif disse in quell'occasione: la visita di Laila alla prigione dopo la tortura mi ha salvato. Sono tornata subito indietro e appena l'ho visto», ripete l'ultima frase due volte e abbassa la voce, «gli ho detto più o meno facciamolo». Lui e un altro detenuto avevano denunciato la tortura quando erano andati in procura, il che significava che aveva superato la paura e aveva raccontato l'accaduto nonostante l'orrore. Di solito i torturati non ne parlano per paura delle conseguenze una volta tornati in carcere. Continua. Gli ho parlato di una parte del mio piano per affrontare ciò che era accaduto. Capì che non sarei rimasta in silenzio e da quel momento iniziai la battaglia per denunciare le torture nelle carceri. Era la metà degli anni Ottanta e la gente credeva che le brutali torture dell'era di Salah Nasr, il più feroce capo dell'intelligence ai tempi di Nasser, fossero terminate con la fine dello stato dell'intelligence, come descritto da Anwar Sadat, che cercava di presentare un'immagine diversa della sua epoca. Ma questo è stato il primo caso di tortura sollevato durante il regno di Mubarak, che ha rilasciato i detenuti dell'epoca di Sadat, aggiunge. All'epoca cercai un giornale che pubblicasse la storia delle torture di Saif e dei suoi compagni, ma non lo trovai. Persino Al-Ahli, il giornale di sinistra più diffuso all'epoca, si rifiutò. Incontrai il giornalista Muhammad Abdel Quddus e non dimenticherò mai questo momento. Era ansioso di pubblicarlo sul giornale Shab, poi ha inviato i fatti scritti tramite un amico che li ha pubblicati nella sua rubrica A suo rischio e pericolo. Dopo la pubblicazione delle prove di tortura nei centri di detenzione è continuata e questo dossier ha continuato a intensificarsi durante il regno di Mubarak fino alla rivoluzione. In questa battaglia ho capito che il confronto ha salvato Saif e ha salvato il nostro futuro dalla rottura che volevano per lui, per il movimento e per noi.
E questo, insomma, mi sembra un testo importante che ci aiuta a inquadrare questa situazione, a parlare di uno sciopero della fame che va avanti da mesi e di incarcerazione che vanno avanti da anni. E oltre a questo volevamo leggere anche un altro testo.
Testo pubblicato sempre su Madame Azr a settembre, una lettera pubblicata a settembre 2021 con il titolo Palestine on my mind di Ale, che scrive: ho il diritto di sognare di fuggire a Gaza? Ho il diritto di sognare una strada per il Cairo che passi per Gaza? Un prigioniero ha il diritto di chiedere aiuto agli assediati? So che queste domande dimostrano quanto io sia antico, ma sono arabo e la Palestina è sempre nei miei pensieri. E, a mia difesa, difesa, dirò che ho rifiutato di essere umiliato nel mio paese e non ho mai abbassato i miei striscioni, e dovrebbe contare che sono rimasto in piedi di fronte ai miei oppressori. Orfano, nudo e scalzo, e la mia consolazione è che la tragedia che sto vivendo non è che la mia parte della vostra. Vi invoco, siete sempre nei miei pensieri.
Su questo non so se volevi commentare qualcosa.
Credo che sia importante che le loro voci appunto arrivino con quello che scrivono, con la lotta appunto che Laila ha sempre portato avanti da quando c'è in questa vita, e credo che sia il modo migliore per dare voce a chi lotta, a chi continua ad alzare la testa nonostante sia un regime militare.
Cerchiamo insomma di allargare un po' il discorso, insomma, a quello che sta succedendo in questo momento in Egitto, anche fuori dalle galere. Insomma, ci sono comunque persone, compagni, compagne, lavoratori, lavoratrici che lottano in questo momento in Egitto.
Sì, assolutamente, ci sono tantissimi scioperi in varie fabbriche, industrie sparse per l'Egitto, di operai e operaie, in quanto appunto ricordo che l'inflazione è alle stelle. Giusto per fare un esempio, se un dollaro prima valeva 6 guinee, 6 lire egiziane, ora ne vale 52, quindi la popolazione è assolutamente sempre più povera, si fa sempre più fatica ad arrivare anche ai primi giorni del mese. Una delle leggi appunto che il governo ha messo in atto è di alzare gli stipendi a un minimo garantito. Gli scioperi ci sono perché questo minimo non viene rispettato, motivo per il quale moltissimi operai e operai si stanno ribellando in questo momento. E la risposta del governo è sempre la stessa, moltissimi vengono comunque accerchiati, è difficilissimo riuscire a dare voce a queste lotte in presenza, quindi moltissimi giornalisti riescono semplicemente a scrivere l'accaduto. E spesso vengono arrestati, messi dentro e poi liberati su cauzione con un processo pendente, quindi moltissimi, questa è la situazione appunto degli scioperi operai. Ci sono anche moltissimi scioperi all'interno delle carceri egiziane, motivo per il quale per esempio un compagno che si occupa da sempre di diritti umani è stato poi interrogato dalla procura dei servizi, poi sempre scarcerato su cauzione ma con un processo appunto per diffusione di false notizie e appartenenza a gruppi terroristici.
Senti, è una notizia di ANSA di un paio d'ore fa, insomma, che sono arrivate persone attraverso il valico di Rafah per ricevere cure in Egitto. Fra l'altro l'ANSA quello che sottolinea è che ci sarebbero anche miliziani di Hamas tra questi, ma diciamo che di questa questione si parla di centinaia di palestinesi feriti che avrebbero iniziato a lasciare la striscia per recarsi in Egitto e in altri paesi per ricevere cure mediche. Di questo si è parlato anche in termini più generali per, diciamo, la proposta di far dei campi profughi per le persone palestinesi nei confini egiziani.
Assolutamente, il fatto che le persone riescano a lasciare Gaza per cure mediche penso che sia una cosa importante. Il valico di Rafah durante tutto questo anno e mezzo è stato blindato e chiuso, il governo egiziano non ha preso nessun tipo di posizione, l'unico Quindi solo all'inizio sono entrate varie persone che ora si trovano al Cairo nei vari ospedali e vengono appunto curati. Per quanto riguarda invece la notizia che appunto Trump ha chiesto alla Giordania e all'Egitto di prendersi i palestinesi di Gaza, forse questo è l'unico momento in cui potremmo essere d'accordo con il governo, che questo tipo di deportazioni nel Sinai non può avvenire, perché sarebbe una sconfitta troppo grande. Se non sbaglio, ieri ci sono state anche una sorta di manifestazioni, rido perché appunto davanti al valico, con centinaia di manifestanti, ma non sono degli oppositori reali. Queste persone che hanno manifestato sono state portate con i pullman e fanno parte del partito del regime, del governo, quindi non c'è alcuno spazio per le persone che da un anno e mezzo scendono per strada e continuano a avere processi semplicemente perché erano solidali e sono solidali con la popolazione e la resistenza palestinese.
Fare una piccola pausa musicale per poi tornare a concludere questo spazio sull'Egitto.
تذكري لما امك شافتني نايم بتختك قالت لي انسى عنك واتفقنا نضلنا هيك بلا دور وطنطنت بلا كرافات وصبحية لما شطيلي شعر وبعديني عالدوام كيف بتمشطي مشطيني مسكتيلي ايدي وعديني بيش ثورة كيف نسيتي كيف نسيتيني
e 25 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa, torniamo in voce per chiudere questo spazio sull'Egitto, ricordandovi un po' insomma la questione centrale di quello che volevamo comunicare.
Sì, teniamo alta l'attenzione e nei prossimi giorni comunque cercheremo di tornare a parlare e a sapere insomma quali sono le condizioni di Laila Swaif, che appunto oggi è il suo 125esimo giorno di sciopero della fame, e per tutte, per la campagna che stanno portando avanti le figlie Sanem, ma non solo, c'è il sito Free Ale, scritto freeala.net, per seguire appunto aggiornamenti e le condizioni di salute di Laila.
Grazie e torniamo.